Se vuoi andare oltre i confini dell'immaginazione, un buon libro è quello che ti serve. La Testa di Ferro è qui per te. Spediamo in tutta Italia, Europa e anche nel resto del mondo. Puoi contattarci tramite social, Facebook, Instagram e Telegram, oppure fare un salto sul nostro sito web www.latestadiferro.org. Ma se ancora preferisci perderti tra gli scaffali, passaci a trovare. In via San Martino ai Monti, numero 62, nel cuore di Roma. La Testa di Ferro. Varchi la soglia e sei altrove.
Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera con l'appuntamento quotidiano della rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale che va in onda tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle 13 alle 14. Io sono Cristina Gauri e vi terrò compagnia nella prossima ora fino appunto alle 14, in cui andremo a passare in rassegna le notizie del giorno che potete trovare commentate e approfondite sul Primato Nazionale. Allora, prima di passare alle notizie, vi ricordo che ieri è uscito il numero di maggio del Primato Nazionale, argomento il focus è appunto terremoto Italexit, che ci pare abbastanza inevitabile dopo la crisi che, proprio nel contesto della crisi che stiamo vivendo in questo periodo. Ci saranno molte novità su questo numero, tra cui ad esempio la nuova rubrica di Vittorio Sgarbi, che si chiama Il Vittorioso, poi un'intervista esclusiva a Gianluigi Paragone, un atto d'accusa antiquo di Simone Di Stefano, che anche lui comincerà a collaborare con la nostra rivista mensilmente. Quindi passate dalle edicole e comprate la vostra copia del primato nazionale cartaceo. Dunque, passiamo quindi a passare in rassegna le notizie del giorno. Quella che volevo, diciamo, toccare per prima era questa: l'Istituto Superiore della Sanità e l'Agenzia del Farmaco finalmente si sono svegliate sul plasma, hanno rotto questo silenzio imbarazzante sulla terapia al plasma iperimmune e hanno annunciato uno studio nazionale per appunto valutare questo tipo di terapia. Hanno rotto, dicevo, questo silenzio che appariva abbastanza imbarazzante, durato delle settimane, riguardo appunto a questa controversa discussa terapia con il plasma iperimmune, il cui protocollo era stato avviato nelle strutture ospedaliere di Pavia e di Mantova e che aveva dato dei risultati quantomeno incoraggianti riguardo la risoluzione delle forme più virulente del coronavirus. Molti obiettano che questa appunto terapia al plasma non è un vaccino, e lo sappiamo infatti, e non sostituisce l'eventuale vaccino, non rende immuni dalla malattia, una sacca di questo plasma non è così semplice da ottenere, è vero anche questo, ma di fatto questa terapia sta a provare, i risultati di questa terapia stanno provando di fatto serve a tenere allontano le persone dalla terapia intensiva. Nessuno sta ovviamente gridando al miracolo, è tutto ancora da vedere, da testare. Su questo, però, se questo serve a decongestionare la situazione nelle terapie intensive, che comunque sono critiche, cioè che comunque è critica perché grazie ai tagli della sanità noi ci ritroviamo con pochissimi letti in terapia intensiva sul territorio nazionale, allora che ben venga qualcosa che riesca a tenere le persone lontane appunto dalla terapia intensiva. E quindi, insomma, finalmente dopo questo silenzio imbarazzante, l'IS e l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, si sono pronunciati. Questi esiti positivi, tra l'altro, della terapia avevano subito, ricordiamo, innescato tutti grandi entusiasmi da una parte, mentre dall'altra avevano suscitato le polemiche dei virologi, in primis Burioni, che si era affrettato a smorzare molto i toni della scoperta, il mutismo delle istituzioni come Istituto Superiore della Sanità e AIFA, oppure addirittura gli interventi delle forze dell'ordine, dei NAS, per vigilare sull'operato di De Donno, che era pneumologo sperimentatore della cura all'ospedale Carlo Poma di Mantova. Questa sperimentazione, appunto, ricordiamo che era stata avviata a Pavia e Mantova il 17 marzo e pian piano, visti i risultati, aveva iniziato a farsi strada anche fuori del circuito lombardo. Ricordiamo che in fase di test anche in Trentino, in Lazio, in Toscana e in altre regioni. Forse troppo, si è, diciamo, dilagato troppo, ha sforato in maniera troppo evidente perché le due istituzioni continuassero a tacere a riguardo, perché comunque il casino intorno a questa benedetta terapia cominciava a farsi consistente. E quindi niente, la plasmaterapia ha così ufficialmente fatto il suo ingresso in questa lunga lista di studi che è al vaglio dell'Agenzia del Farmaco, in vista appunto dell'individuazione di un protocollo di cura valido per il trattamento del Covid-19, che comunque sta assumendo talmente tante forme di manifestazioni per cui individuare un protocollo risulta sempre più difficile. Comunque l'AIFA in una breve nota sul proprio sito ufficiale dice: l'Istituto di Superiori di Sanità e l'Agenzia del Farmaco insieme sono impegnati nello sviluppo di uno studio nazionale comparativo, randomizzato e controllato per valutare l'efficacia e il ruolo del plasma ottenuti da pazienti guariti da Covid-19 con metodica unica e standardizzata. Allo studio partecipano diversi centri, a cominciare ovviamente da quelli che sin dall'inizio di marzo ne stanno già valutando a livello locale l'efficacia, quindi quando lo dice nel comunicato sul sito non lo dice, però a questo punto si pensa che siano Pavia e Mantova che continueranno a condurre lo studio. Consentirà di ottenere evidenze scientifiche solide sul ruolo che può giocare l'infusione di anticorpi in grado di bloccare l'effetto del virus che sono presenti nel plasma di soggetti guariti dall'infezione da nuovo coronavirus. Finalmente una buona notizia, nel senso ci teniamo comunque a ribadire, non appunto per dare sponda alla narrazione di gente che ci vorrebbe come quei semicolti che gridano al miracolo, no, questa cura non è un miracolo, però può e deve essere testata per vedere se può essere utilizzata come strumento complementare alla terapia, alla cura del coronavirus, soprattutto perché si lasciano respirare, insomma, le terapie intensive. Margine di questo, qualcosa che non c'entra con la notizia, però oggi mentre scrivevo l'articolo e stavo andando, insomma, a sfulciare sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità e mi sono imbattuta su questo comunicato, che è, insomma, abbastanza peculiare per quanto riguarda la comunicazione molto disinvolta, chiamiamola così, però utilizzando un eufemismo, con la comunicazione disinvolta dell'Istituto Superiore della Sanità. C'è, insomma, questa comunicazione dice: disturbi dell'alimentazione Covid-19, rischio ricadute e peggioramento della patologia. La pandemia da Covid-19 può aumentare il rischio di ricadute e peggioramento dei disturbi dell'alimentazione, o addirittura far insorgere un disturbo di addiction ex novo, di addiction, cioè dipendenza. In questo contesto di emergenza diventa ancora più importante identificare le strutture di cura, dice bla 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 bla. Insomma, le comorbità associate ai disturbi dell'alimentazione possono essere fattori di rischio ulteriori per l'infezione se consideriamo che a causa dell'emergenza è una difficoltà a mantenere e incrementare l'offerta di trattamenti psicologici e psichiatrici. E qua dice sì, qua sembra quasi che il Covid-19 faccia cadere, provochi disturbi dell'alimentazione, che noi sappiamo essere anoressia, bulimia, quando invece ci sono fior fior di studi psichiatrici in questo momento che, cioè, non è il Covid-19, non è il virus che causa il Covid-19 a far cadere le persone nell'anoressia e nella bulimia, forse la condizione psicologica derivata appunto dalla reclusione, dalla quarantena, dall'incertezza sul futuro, che ovviamente dà questo grande senso di insicurezza, quindi le persone predisposte potrebbero avere avere delle patologie, diciamo, nervose collegate che poi sfociano nei disturbi alimentari. Ma che loro scrivano sul sito che il Covid può aumentare il rischio di ricadute, no, sono le misure che avete preso per contrastare il Covid che possono aumentare il rischio di ricadute. Quindi va molto male, come al solito, per questo tipo di comunicazione a cui ormai ci hanno abituato, insomma, le nostre istituzioni. Sempre per quanto riguarda i bei pasticci, sempre per usare un eufemismo, diciamo anche le cazzate che combinano le nostre istituzioni, il nostro governo. Passiamo invece a leggere a questa notizia. Con le autopsie all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, insomma, con le autopsie compiute sui deceduti da coronavirus, si è scoperto finalmente che cosa li uccideva. Non erano infezioni polmonari in molti casi, ma invece l'insorgenza di trombi, di coaguli del sangue. Però il governo sconsigliava vivamente, il Ministero della Salute sconsigliava vivamente queste autopsie, e per cui per molto tempo i dottori non hanno potuto sapere di che cosa morì, cosa che faceva morire effettivamente i pazienti di coronavirus. All'inizio la tesi più accreditata riguardava appunto la morte per infezione polmonare, poi grazie alle autopsie, come dicevo prima, si è arrivata alla scoperta che in realtà una fetta consistente di decessi era dovuta all'insorgenza di trombi. È proprio questo l'oggetto di uno studio dei medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che è stato pubblicato su MedRxiv e in attesa di pubblicazione su The Lancet, che è una rivista di fama scientifica di fama internazionale, dove sono pubblicati tutti i più importanti studi sempre a livello internazionale. Del resto era stato proprio il governo a imporre l'alta delle autopsie, che erano l'unico strumento per risalire alla causa del decesso e quindi decidere come procedere con la cura di chi era ancora in vita. E quindi i dottori brancolavano nel buio. Questo lo dice appunto oggi Andrea Gianatti in un'intervista al Corriere, che è lui il direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica del Papa Giovanni, e parla delle circolari del Ministero. Ci dicevano sostanzialmente di non fare autopsie sui parenti deceduti a causa del Covid-19. Il ragionamento alla base di questa indicazione, che era espressa al condizionale non si dovrebbero fare, era semplice e non riguardava tanto i rischi di contagio. Cioè il Ministero diceva: non è che non dovete fare le autopsie perché c'è il rischio che rimanete contagiati mentre aprite i cadaveri e verificate perché sono morti, ma il Ministero diceva: è inutile fare esami autoptici se si conosce già la causa del decesso. Cioè, quindi avete capito, i dottori avevano per le mani un virus sconosciuto che era praticamente uscito da un paio di mesi, di cui non si sapeva assolutamente niente, che stava tenendo in scacco gli ospedali di Mezzo Nord. Il Papa Giovanni era arrivato a curare 500 malati di Covid-19 al giorno, e il governo in tutto questo riteneva sostanzialmente inutile l'esecuzione di esami autoptici per aiutare i medici a capirci qualcosa di più, perché tanto è, muoiono per il Covid e quindi vi basta sapere quello. Ma i dottori dicono: è stato chiaro abbastanza presto che questa malattia si stava manifestando in forme diverse, multiple, bisognava capire. E in più c'era l'ambiente in cui lavoravamo, quindi una motivazione di carattere etico, che forse al governo questa parola non sanno assolutamente che cosa voglia dire. Era impossibile non sentire la necessità di mettersi in gioco, dice Gianatti. Vivevamo in un ospedale completamente votato alla causa in ogni ambito. Ecco, mettersi in gioco, che forse è un concetto che assieme all'etica non è molto conosciuto ai colletti bianchi del Ministero, a cui evidentemente non era ben chiara la situazione drammatica in cui versavano le strutture. Forse se fossero andati lì a vedere si sarebbero resi conto, chissà. Così, spinto dalla necessità, il 23 marzo Giannetti decide di porsi apertamente in contrasto con il contenuto delle circolari e con il collega Aurelio Sonzogni inizia le prime autopsie. Un esame dopo l'altro saltava un dato agli occhi dei dottori e dicono: più pazienti erano deceduti a causa di trombosi, un evento che spesso si è manifestato dopo la fase più acuta della polmonite, cioè dopo i sintomi più tipici provocati dal coronavirus. La teoria più credibile oggi, collegata a questa scoperta, è che il virus si attacchi ad alcuni recettori che si trovano proprio lungo i vasi sanguigni. Quindi proprio dall'emersione di questo dato della tromboembolia come causa di morte, i medici hanno quindi deciso di fare questo tentativo e hanno associato alla terapia normale quella aggiuntiva di un autoanticoagulante, l'eparina, che appunto fluidificando il sangue preveniva i trombi. Un farmaco che al Papa Giovanni si usa da oltre un mese. Lui dice: sembra assolutamente utile, ma siamo ancora in fase di definizione, cioè non ci sono ancora certezze, dice Gianatti. Quindi molta cautela, però tutto va stabilizzato, molta cautela, ma queste sono valutazioni che spettano ai miei colleghi clinici. Però dice anche: sembra assolutamente utile. Analogamente poi alla struttura del Papa Giovanni, anche il Sacco di Milano, che è l'unico ospedale d'Italia assieme al Papa Giovanni dove sono state fatte le autopsie, ha associato l'eparina alla terapia contro il Covid-19 e anche lì i risultati sono incoraggianti. Poi si è avuta una specie di fuga della notizia a macchia d'olio anche a livello internazionale dell'uso dell'eparina. Dopo i primi esami autoptici, dice sempre Giannatti, avevamo fatto un incontro con tutti i clinici e ciò che si era detto in quella riunione era finito in rete in una sorta di verbale che poi era rimbalzato nelle varie chat fino ad arrivare addirittura in Inghilterra e negli Stati Uniti. E dovevamo invitare tutti a mantenere la calma spiegando che i nostri erano solo dati preliminari. Tutto questo grazie alle autopsie tanto sconsigliate dal governo. Ora ci viene da pensare che forse, mettiamo sempre ovviamente tutto in forse perché non vogliamo, come si dice, non vogliamo assolutamente usare toni trancianti su queste cose perché ovviamente non siamo medici, quindi non abbiamo le capacità, non abbiamo le competenze per parlare di questo, però a rigor di logica, parlando a rigor di logica, se questa associazione dell'eparina alla terapia per il Covid-19 ha dato i suoi risultati positivi, si può dire sempre, ovviamente ragionando in modo razionale, che eseguire le autopsie prima, come invece era stato assolutamente osteggiato dal governo, forse avrebbe fatto guadagnare tempo, avrebbe fatto guadagnare nozioni a questi dottori che forse avrebbero potuto salvare più vite. Questo ancora, diciamo sì, un altro carico di responsabilità, l'ennesimo, che si appoggia quindi sul carico di responsabilità a cui dovrà rispondere prima o poi il nostro governo, insomma. Adesso è giunta l'ora di fare una pausa musicale. Questa è una canzone degli Young Rochelles, si chiama Organ Trade ed è abbastanza, il testo è abbastanza divertente, a tratti tragico, narra appunto di questa persona che travolta dalla crisi economica non gli resta altro da fare che vendersi gli organi sul mercato nero per poter mangiare. Ok, rieccoci qui dopo la brevissima pausa musicale. Questa è la rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Cristina Gauri, sarò con voi per un'altra mezz'oretta fino alle 14. Passiamo di nuovo a passare in rassegna le notizie della giornata, che potete trovare appunto tutte sul sito del Primato Nazionale, che vi invitiamo ovviamente a consultare e condividere. Adesso passiamo a commentare due articoli a firma entrambi di Davide Di Stefano, che riguardano un attimo il contraltare, diciamo, scientifico a tutti questi, diciamo, tutti questi virologi che ci stanno da mesi terrorizzando con previsioni catastrofiche per quanto riguarda appunto il decorso della pandemia di coronavirus. Ovviamente ci sono delle voci discordanti a cui non è stata data tanta, diciamo, non è stato dato tanto credito, tanta cassa di risonanza, però in questi giorni sono stati ospitati da delle trasmissioni, per così dire, mainstream, e quindi gli si sta cominciando a dare voce, questo è bene, insomma, non sentire solo una campana. Iniziamo con la notizia, con l'articolo su Giuseppe Remuzzi, che è il direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano e membro del comitato di redazione di The Lancet, la rivista di cui parlavamo prima. Quindi, diciamo, non l'ultimo stronzo che parla di scienza, è sicuramente molto più autorevole di Burioni. Appunto, Davide Stefano dice: alcuni virologi come tu, Giulio Taro, lo stanno dicendo ormai da settimane, il coronavirus potrebbe sparire con l'estate. Quindi questa è una voce abbastanza discordante rispetto a quelli che dicono nel 2021, nel 2022 questo sarà ancora un problema, ci saranno ancora centinaia di migliaia di morti, eccetera, eccetera. Invece, appunto, virologi come Taro, come Clementi, dicono che potrebbe sparire con l'estate o quantomeno diventare innocuo al pari di un raffreddore. Lo ha spiegato ieri sera a 8:30 Clementi. È una schiera di questi virologi che si fa sempre più ampia, alla quale già da giorni fa parte Giuseppe Remuzzi, che è il direttore dell'Istituto Mario Negri. Allora, già il 4 maggio scorso, era ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, aveva espresso il suo pensiero che era sintetizzabile in: questo virus non fa più ammalare come prima, bisogna ripartire, altrimenti la povertà farà più morti. Ed è assolutamente vero. Noi dobbiamo far ripartire questo paese, incalzava appunto Remuzzi da Porro. Non è una questione di economia o di industriali, non è, quindi, spiega lui, non è questione di far contenti gli industriali. No, è una questione di far girare l'economia, di dare soldi in mano alla gente perché possa sopravvivere. È una questione di salute. Dovete pensare che la povertà e i conflitti sono la più grande fonte di malattia e di morti in tutto il mondo. E sarà certamente così in Italia se non consentiamo alle persone di riprendere di lavorare, perché comunque senza soldi non si mangia, senza soldi non si va, non ci si cura. Ricordiamo che l'anno scorso erano 11 milioni gli italiani che rinunciavano alle cure, a curare le proprie malattie perché non avevano soldi, oppure perché le liste di attesa negli ospedali erano troppo lunghe. Questo grazie, alla privatizzazione e ai tagli alla sanità. E niente, ieri sera il professore è intervenuto nuovamente in TV, stavolta a Piazza Pulita, sulla 7. E si è detto convinto che sia successo qualcosa in termini di virus. I malati di adesso sono completamente diversi, dice, di quelli 3-4 settimane fa. Continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti normali. Prima arrivavano al pronto soccorso 80 persone, tutte con difficoltà respiratorie. Adesso arrivano 10 persone, di cui 8 le puoi rimandare a casa. La cosa è cambiata non solo a Bergamo, a Milano, e già qua sarebbe abbastanza peculiare, diciamo, è cambiata a Napoli, a Roma, dappertutto, non ci sono più situazioni gravi che c'erano 3-4 settimane fa. E a questo punto Corrado Formigli gli chiede perché Remuzzi spiazza il conduttore e gli dice: perché, non lo so, non ho la minima idea, forse ha qualcosa a che fare che si sia creata una certa immunità nella popolazione. o che vengano curati meglio a casa, ma dubito, perché le cose non sono cambiate in tal senso, cioè non sono stati introdotti dei farmaci nuovi per curare il disturbo quando non è così virulento da poter essere seguito da casa. Quindi abbiamo e lui continua a dire, abbiamo comprensione molto chiara come meccanismi come quelli della coagulazione, sono convinto che il complemento abbia un ruolo assolutamente importante. Scusate qua, come al solito mi è ripartita un'altra base, dicevo, e niente, questa era l'opinione di Remuzzi, alla quale si associa anche il virologo Clementi. Dice, il coronavirus sta mutando, diventerà innocuo come un raffreddore anche lui. Ha ribadito il concetto anche in diretta TV a 8:30, dove Lilli Gruber gli ha chiesto di confermare le sue teorie. Lei ha detto che il coronavirus si sta svuotando e potrebbe... potrebbe diventare innocuo come un raffreddore. Questa è una notizia bomba, è proprio sicuro? E lui dice, pensi che credevo di fare un'osservazione fin troppo ovvia, afferma Clementi. Sono sicuro, perché dai nostri studi emerge che il profilo clinico di questa malattia è mutato, quindi dice la stessa cosa di Remuzzi, fondamentalmente. A inizio epidemia arrivavano 100 persone al pronto soccorso del San Raffaele, gran parte delle quali che necessitavano di terapia intensiva. Adesso da 2 settimane non arrivano più, sono diminuite persone con necessità di ricovero, la malattia si è modificata, si sta modificando. E quanto di questo cambiamento dipende dal virus? È noto che i virus sono più cattivi quando arrivano per la prima volta all'uomo, conclude Clementi. Questo coronavirus nel tempo potrebbe modificare il suo profilo di rischio, ossia adattarsi geneticamente all'ospite. E questo è qualcosa di cui, insomma, dovrebbero tenere conto le nostre task force, però dubitiamo fortemente che queste persone verranno insomma invitate a fare parte di questi consessi di cervelloni che devono decidere del nostro futuro, insomma. Poi passiamo a un'altra notizia, passiamo insomma agli articoli che ha scritto il nostro Adolfo Spezzaferro, tutte le novità riguardo alla scuola e soprattutto alla maturità. Adolfo nel suo articolo dice appunto che sono tutti ammessi alla maturità, lo dice l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, quindi causa coronavirus gli studenti potranno sostenere l'esame di Stato indipendentemente dai voti in pagella. Gli esami avranno inizio il 17 giugno alle 8:30, scusate, ed è previsto solamente il colloquio orale per quest'anno, quindi insomma ci si gioca tutto col colloquio orale, niente prove scritte. Per quanto riguarda i crediti di accesso al voto finale, il Ministero assicura che si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. Però sul fronte riapertura a settembre invece il governo è ancora completamente in alto mare, smentite, precisazioni, poi per l'eventuale ritorno in classe si parla di minimo di scaglionamento degli studenti, non più di 15 minuti di distanza tra l'ingresso di una classe e l'altra. Poi anche perché comunque negli istituti scolastici con molte sezioni e classi c'è il rischio che gli ultimi entrerebbero a ridosso dell'orario di uscita, insomma. Poi per quanto riguarda i dettagli sull'esame in presenza, l'ordinanza dice, tra le altre cose, stabilisce che le modalità di svolgimento dell'esame di maturità, la prova orale si svolgerà in presenza davanti a una commissione composta da 6 membri, in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio, più perché c'è un presidente esterno. Confermato insomma lo svolgimento della maturità a scuola. Per quanto riguarda la valutazione finale, il credito del triennio finale verrà aumentato, potrà valere fino a 60 punti anziché 40 come prima dell'emergenza. Poi manica larga anche per le promozioni, gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi in una o più discipline, ma per chi ha ammesso la classe successiva con votazione inferiore a 6 o comunque con livelli di apprendimento non consolidati, sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare quanto appunto non è stato appreso. Poi per quanto riguarda il rientro a settembre, qua parla di 3 scenari a seconda dell'andamento della pandemia, quindi anche qua completamente in alto mare, si rivedrà tra un po', perché ovviamente siamo solamente al terzo giorno della fase 2, quindi che cosa ne vogliono sapere di come viaggerà la pandemia verso settembre. Poi la notizia che migliora: i genitori aspettano da tempo, i più piccoli devono assolutamente tornare a scuola in presenza, per loro prevediamo, piuttosto che tenere una parte a casa e una parte a scuola, di moltiplicare le attività e ampliare l'offerta educativa, facendo spazio nel curricula a quelle attività che troppo poco ne hanno trovato in questi anni: musica, arte, sport, creatività digitale, laboratorio, educazione finanziaria. Questo dice la Ascani. A tal proposito abbiamo bisogno che comuni ed enti locali attivino la cabina di regia su questi temi, perché ci serviranno più spazi per queste attività. Quindi non tutto, cioè se effettivamente poi dovessero diciamo intraprendere questo tipo di attività, non tutto il male insomma viene per nuocere. Un altro articolo di Adolfo Spezzaferro che mi piacerebbe un attimo passare in rassegna è il braccio di ferro tra le regioni e il governo sull'apertura dei negozi dall'11 maggio. Il governo appunto ha respinto la richiesta delle regioni, come aveva già anticipato il ministro per gli affari regionali Boccia. I negozi non possono aprire l'11 maggio, i rischi di contagio sono ancora troppo alti. In un documento i governatori avevano chiesto di riaprire il commercio al dettaglio e dal 17 di attribuire totalmente alle regioni la responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture. Ma il Boccia ha rispedito a mittente la richiesta, l'11 maggio non si farà quanto chiesto dalle regioni. E sarà perché sarà proprio l'11 maggio che verranno esaminati i dati dal Ministero della Salute e saranno possibili eventuali differenze regionali nelle riaperture. Quindi per il governo giallo-fucsia resta tutto come stabilito, con una piccola magnanima concessione: alcune attività potranno ripartire dal 18 maggio invece che dal 1 giugno. Quanto sono umani. Le richieste della regione tra l'altro sono a ben vedere legittime. Nel DPCM si fa presente appunto nel documento presentato alle regioni, manca un cronoprogramma relativo alle numerose attività ancora sospese o chiuse. Anche qua si brancola completamente nel buio, si preferisce per l'appunto calare una scure dicendo teniamo chiuso tutto. Perché? Perché effettivamente manca un programma in ordine temporale relativo alle attività che sono ancora sospese, perché evidentemente non sanno dove mettere le mani nella questione. Una sospensione prolungata delle attività dimenticate mette fortemente a rischio la sopravvivenza di migliaia di attività economiche, fanno presente i governatori. Ormai è la cosa che ritrita, ce la stiamo ripetendo alla nausea. Si potrebbe ripartire senza scontentare gli esperti sui rischi di contagio, dicono sempre i governatori, visto che sono già stati sottoscritti protocolli per l'individuazione delle misure di sicurezza con le parti sociali a tutela dei lavoratori. Quindi è già tutto fatto, i governatori verrebbero anche incontro al governo, eppure niente, neanche questa precisazione ha convinto Boccia, che ha obiettato che il comitato tecnico sta ancora lavorando proprio alle regole per bar, ristoranti, negozi. Quindi in pratica i governatori con le parti sociali e gli imprenditori hanno già sottoscritto dei protocolli, ma appunto il comitato tecnico scientifico se ne strafrega, perché sta ancora lavorando ai propri protocolli e non vuole sentire ragione, con la solita arroganza diciamo che lo contraddistingue, non vuole fare aperture perché decidono loro. Finché appunto questi esperti e quindi veri decisori, come li chiama Adolfo Spezzaferro, non danno l'ok, resta tutto chiuso. E intanto appunto l'economia italiana muore pezzo per pezzo. Da giorni i governatori chiedono di anticipare l'avvio di una vera fase 2, il presidente della regione Toti fa presente che ci sono tante attività che stanno soffrendo moltissimo. e sulla stessa linea il governatore del Friuli Fetriga. Chiediamo che le linee guida per la riapertura siano pronte entro domenica per poter riaprire da lunedì. Insomma, la politica non c'entra, dice Adolfo. La richiesta di apertura anticipata arriva anche da governatori di centro-sinistra, quindi questo è veramente a prescindere dalla parte politica di appartenenza. A partire tra l'altro dal presidente della conferenza delle regioni, il democratico Stefano Bonaccini. Quello che proprio blocca il governo Conte è la mancanza assoluta di buonsenso e diciamo anche di organizzazione. Adesso ci facciamo un'altra pausa musicale, ci ascoltiamo i Butthole Surfers. Ok, rieccoci qua con la rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Cristina Gauri, vi terrò compagnia ancora per una ventina di minuti. Andiamo a vedere le notizie giornaliere sul fronte MES. In un articolo a firma di Valerio, dell'ottimo Valerio Benedetti, il nostro caporedattore, e dice: oggi all'Eurogruppo si chiude per il MES, il governo Conte ha perso su tutta la linea. Benedetti appunto ci scrive che oggi alle 15 si riunirà nuovamente l'Eurogruppo, che è l'organo UE composto dai ministri dell'economia dell'Eurozona. Sul tavolo di questa della discussione c'è l'unico dossier, che è quello del MES, quindi Niente Eurobond, niente mutualizzazione o monetizzazione del debito, niente di niente, niente di quello, cioè per cui si era battuto, tra virgolette, tra molti virgolette, Giuseppe Conte. Insomma, dice Benedetti che per l'Italia la fregatura ormai è certa, il ministro Gualtieri non potrà far altro che accettare il MES come unico strumento per affrontare l'emergenza coronavirus. E a rendere noti i dettagli è stato Gentiloni, Paolo Gentiloni, il commissario europeo per l'economia. Riunione dell'Eurogruppo, deve cercare di dare attuazione alle decisioni che sono state prese ormai 2 settimane fa dai capi di Stato e di Governo, ha spiegato l'ex Premier ieri sera al TG2 Post. E quindi ha confermato indirettamente che Conte al Consiglio europeo non aveva affatto conseguito una vittoria storica come a lui piaceva tanto affermare pomposamente, ma solo il raccolto di buffetti per nacchie. Ad ogni modo, insieme al commissario Dombrovskis, ieri Gentiloni aveva diffuso una lettera inviata al presidente dell'Eurogruppo, il portoghese Centeno, in cui precisava che il MES verrà utilizzato solo per le spese sanitarie e che le tanto paventate condizioni non ci saranno. Quindi niente troica? Non c'è stata mai nessuna ipotesi di questo genere, ha assicurato Gentiloni. Si parla di una condizionalità, ha aggiunto, che è la coerenza tra le spese che vengono fatte e gli obiettivi che sono indicati. Quindi adesso le condizionalità, le condizioni ci sono, ma quando prima avevano detto completamente il contrario. Il punto è che ora all'Italia serve liquidità per sostenere l'economia reale, non per far fronte a un'emergenza sanitaria che prima o poi finirà e per la quale comunque ci si è già attrezzati nei mesi scorsi, mentre invece l'emergenza sanitaria diciamo, nel quale poi è sfociato il lockdown, ha lasciato delle macerie sociali, sta lasciando delle macerie sociali che sono immani, disastrose. E quindi per questo motivo il MES non serve a un tubo, perché appunto sono i soldi per far fronte all'emergenza sanitaria. E anzi, se spendiamo quei soldi per aiutare famiglie e imprese, ecco che scatta quella sola condizionalità, virgolettato, di cui ha parlato Gentiloni, spalancando la porta alla Troica. Quindi ci troviamo in quello che si dice un cul-de-sac. Dopo averci regalato questa pregevole supercazzola, conclude Benedetti, l'ex Premier passa a tessere le lodi del MES dicendo che questo è il vantaggio, lunga scadenza e tassi di interessi più favorevoli, come se ci stesse vendendo una batteria di pentole. Cari italiani, conclude Benedetti, non vedete com'è bello e morbido questo cappio che stiamo per stringervi al collo? Poi una notizia di costume riguarda appunto sempre la fase 2, ma riguarda diciamo un VIP dello spettacolo che nonché figlio d'arte, soprattutto figlio d'arte, e si sa che spesso i figli d'arte, anzi quasi sempre, non sono mai all'altezza del padre. Stiamo parlando di Alessandro Gassman, che ormai è diventato, sì, che non trova nient'altro di meglio che da fare che scagliarsi contro gli indisciplinati delle mascherine. Come si dice, l'attore che pare che insomma cretinismo, ecologia e l'accoglienza non bastino più, non siano più le sue uniche fissazioni. Accoglienza ovviamente solo quando dover accogliere direttamente in casa propria è qualcun altro. Ora c'è anche l'ossessione sanitaria per Gassman, condita appunto dalla tendenza odiosissima alla dedazione, che lo porta appunto a scagliare anatemi via Twitter su tutti coloro che non si attengono scrupolosamente alle normative di contenimento, giustissime le normative per carità, e però minacciare di chiamare le guardie come si dice a Roma. Pensare che una volta fare la spia era simbolo di indignità morale, invece adesso è stato elevato quasi a senso civico. Il terrorismo quindi psicologico che i virologi, le istituzioni hanno portato avanti nelle settimane scorse ha avuto degli effetti strabilianti sul figlio d'arte e non solo su di lui. Cioè lui non passa giorno che ora non si raccomandi a tutti di indossare i dispositivi di protezione, twittare frasi come non mettere le mascherine, non fa figo, fa stronzo, o addirittura minacciare di avvertire le forze dell'ordine appunto nel caso di incontro con qualcuno che ne fosse privo. E infatti ieri ha twittato: io se incontro qualcuno senza mascherina gli dico gentilmente di metterla, se non lo fa glielo ripeto con più determinazione, se si rifiuta chiamo la polizia, non è un gioco. Ripartiamo, ma facciamo tutti il nostro dovere, facciamo le cose bene, tutti. Accompagnato appunto il cinguettio con un hashtag che non lascia spazio ad interpretazione alcuna, hashtag mascherina sempre. Toni che insomma ricordano molto quelli dei vecchietti, poverini segnalatori folli che nella fase 1 rimanevano appollaiati sulle ringhiere dei terrazzi oppure dietro le veneziane o le tendine delle finestre monitorando il vicinato alle ricerche di qualche poveraccio da consegnare nelle mani delle forze dell'ordine perché aveva portato il cane a fisciare una volta di troppo, o il runner, oppure la mamma che faceva fare una sgambata al bambino, oppure l'anziano che riprendeva fiato su di una panchina. Adesso che ovviamente tutti sono a spasso, il segnalatore folle si è dovuto evolvere e ha dovuto trovare nuovamente una sua utilità sociale e quindi adesso è il turno appunto di questi watchmen delle mascherine. C'era appunto una scrittrice, Leslie Jamison, che recentemente ha scritto: fare i bigotti sul distanziamento sociale inadeguato delle altre persone e la maniera in cui noi gestiamo la nostra paura e giustifichiamo i nostri sacrifici. E Gassman, lo abbiamo capito, di paura ne deve avere molta, tanto da sentirsi in dovere di rompere l'anima al prossimo, insomma. Adesso facciamo l'ultima pausa musicale prima dei saluti e ci andiamo ad ascoltare Green Icy Mountain di Anna and Elizabeth.
I'm gonna cross that green icy mountain.
Bene, eccoci. Eccoci qua di ritorno nella parte conclusiva della nostra rassegna stampa del primato nazionale. Io sono Cristina Gauri e vi passo al volo questa notizia appena pubblicata sempre sul sito del primato e parla del dottor Giuseppe De Donno, sempre riguardo alla terapia al plasma iperimmune. De Donno è tornato a parlare e dice: vi spiego il motivo del mio silenzio in un video. L'articolo sempre a firma di Adolfo Spezzaferro. Nessun mistero, ma solo amore per la scienza. Dice: nei giorni scorsi la pressione mediatica e popolare sul mio operato è stata tale da non permettermi di operare serenamente, soprattutto nell'ambito della sperimentazione del protocollo implementato insieme ai colleghi del San Matteo di Pavia. E quindi ha deciso di chiudere tutti i suoi account social, sia personali che istituzionali. Insomma, praticamente Giuseppe De Donno, che è direttore del reparto terapia intensiva e respiratoria dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, ha svelato questo mistero. Tutto il clamore mediatico, tutta la bagarre attorno al suo nome e alla plasmaterapia gli stava impedendo di svolgere il proprio, a sua detta, di svolgere il proprio lavoro con scrupolosità. E quindi ha deciso, insomma, di suicidarsi sulle piattaforme social. Poi questo video è stato rilanciato da Radio Radio. L'intento del professore, appunto, era stato quello di dare visibilità al protocollo sperimentale e non quello di essere strumentalizzato per zuffe mediatiche che a volte sono anche sfociate quasi nel politico. Ho parlato in pubblico per fare informazioni, dice, ma le mie parole sono state un mezzo per azzuffarsi con chi la pensa diversamente. Quindi toni smorzati, dice, lo spirito divulgativo, il confronto professionale sui mass media ha rivolto un protocollo che ci invidiano in moltissimi. Noi medici lavoriamo per una causa unica, la lotta al coronavirus, spiega il medico, un concetto di certo sfuggito ai radical chic che in questi giorni, insomma, hanno sbeffeggiato lo studioso sui social come il peggiore degli analfabeti funzionali, aggiungerei io, che dicono tanto di combattere e di osteggiare. Sperimentazione e ricerca sono in una fase decisiva, forse studio pubblicato su un'importante rivista. Ora, appunto, dice De Donno, manterrò un profilo basso, voglio che sia chiaro che i risultati della sperimentazione non sono personali, ma di tutta la comunità mantovana, italiana e mondiale, quindi molto poco autocentrato, e questa cosa ci piace molto. Forse a tanti altri espertoni e scienziati, uno su tutti i Burioni, dovrebbero forse imparare qualcosa in termini, diciamo, di umiltà. Il medico poi rivolge un ringraziamento alle istituzioni, al presidente Mattarella, ai NAS, al Papa, al Vescovo di Mantova, ai parroci che gli sono stati vicini, un po' a tutti, insomma, qua. Ringraziato anche le moltissime persone che gli hanno manifestato solidarietà questi giorni, mettendo però in guardia che ha aperto pagine social alternative alle sue, lanciando l'allarme di possibili speculazioni. Dice: continuate a sostenermi, a sostenerci, il nostro obiettivo ormai è a portata di mano, non disperdiamo le energie. Conclude quindi in questo modo De Donno. Bene, allora, io direi che per oggi ci siamo, il nostro tempo è scaduto. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è domani, sabato, dalle 13 alle 14. Avremo il nostro mega direttore Adriano Scianca, che tiene come sempre la puntata del sabato. Io vi saluto, vi invito sempre a recarvi in edicola ad acquistare l'ultimo numero appena uscito del Primato Nazionale. E niente, vi auguro una buona giornata. E vi lascio con The Donnas, Out of My Mind.
Gotta turn up the action and get some rock and roll. Don't got no time to waste, I'm a rocket that's ready to blow. Cause I'm gonna be chasing. cercando un quei vecchi caffè. Puoi dirmi tu che nome ha ciò che ti strazia la nuit all'opera?
Perché a Baden-Baden, a Bruges, Saint-Malo, con solando d'autunno di piogge i rondò. Sebbene a voi che vivete a diporto, le piogge dovrebbero dare sconforto.
E ti sarà dolce ancor più naufragare
nella plenitudine del vittoriale.
Poi come ogni volta ammutolirai
di fronte a un capriccio di Ludwig der Feite.
Reminiscenze che affollano mondi interiori.
Ho solo lussuose location per pubblicità.
A voi la risposta, turisti del mondo di fuori.
Ma noi che siamo dentro sappiamo che il canone è qua. Se dell'Excelsior rammenti Galà ed eri l'altro anno anche tu a Marienbad.
Spiegarmi ora, di certo puoi, cos'è che concilia Bussette e Bayreuth?
Perché una fenice rinasce uguale dal rogo di un'altra sul mare fecale.
D'una Venezia confondale solo, dov'anco la copia assurge di ruolo.
Perché sempre a Meirling si ammazzano gli amanti e a Toblach dislocano sempre i morenti.
Perché di Nijinsky la grazia euclidea
del moto sarebbe la divina idea.